Maracanà, siamo ancora con voi e soprattutto è anche con noi ed insieme a voi il direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Allora, direttore, io oggi partirei da una serie di dichiarazioni che in queste ore abbiamo letto da diversi giocatori della Serie A, a partire dai 30 gol che vuole realizzare Vlahovic, Napoli da titolo, dice Osimhen, Tomori sarà bis scudetto per il Milan e Dybala promette di offrire la sua versione migliore alla Roma. Quale di queste quattro è più credibile dal suo punto di vista?
Ma direi che insomma, mi sembrano chiaramente, cioè, non possono che essere chiaramente ottimiste in questo momento.
Campagna
Io credo
elettorale.
Che forse la più normale, quella che forse si avvicina di più alla realtà, è che Vlahovic possa segnare 30 gol, perché insomma c'è già andato vicino. Per cui in uno sviluppo normale della storia di Vlahovic i 30 gol ci possono stare. Ma insomma sono tutti giocatori che possono fare quello che promettono, sono giocatori importanti. Per esempio Osimhen può fare quello che vuole, nel senso, chi può mettere limiti, chi gli può mettere limiti?
Ma no, quando afferma che il Napoli è da titolo, insomma, lo dice perché rientra nelle dichiarazioni che si fanno anche in questa fase dell'anno, perché insomma si è sbilanciato non poco dicendo che anche il Napoli è da scudetto, o è davvero così?
Ma se, non so, io glielo auguro, no, non so che squadra finirà per fare il Napoli. Però insomma sono cose che abbastanza che si dicono, questo è il momento dell'ottimismo. Poi c'è una, continua a esserci una costante che è veramente una stranezza, cioè la mancanza di una squadra sulla carta nettamente migliore delle altre, cioè la squadra di riferimento. Per esempio la Juventus ha fatto una costruzione che adesso con l'infortunio di Pogba per qualche tempo non ci sarà più. L'Inter è una squadra ancora in via di definizione, il Milan anche. È difficile trovare una squadra di riferimento, per cui credo che abbiano così, che ognuno possa dire quello che gli sembra più così più godibile.
Ma invece quando Tomori afferma insomma che il Milan può replicarsi per la vittoria dello scudetto, a suo avviso sarà un Milan l'anno prossimo più da titolo o magari potrà migliorarsi anche in Champions, dove lo scorso anno ha avuto certamente un girone di ferro, però insomma c'è da migliorare anche lì.
Il Milan è una squadra estremamente interessante, con alcuni giocatori che continueranno a migliorare. Questo sì, io credo che la vera forza del Milan, il Milan la ritroverà dentro se stessa, nei giocatori, in giocatori come Leao, come Tonali, come Selemaker, come Hernandez, come Calulu, che sono giocatori giovanissimi destinati a dare di più, sono nella loro fase ascendente. Quindi io credo comunque che il Milan possa complessivamente migliorare. Bisognerà vedere chi arriverà. Però in questo momento le parole sono libere, vanno dove vogliono, non abbiamo l'obbligo di crederci o l'obbligo di, insomma, questo è il momento di sperare, è il momento di vedere le cose dal loro lato migliore, ci sarà tempo per le verifiche.
Ha detto direttore, le parole sono libere. Uno dei giocatori più liberi, perché l'abbiamo visto in tutte le zone del campo dello scorso anno del Milan, è stato Kessié. di tutti i giocatori che facevano le due fasi di possesso e non possesso, lui era il vero tuttocampista assieme a Tonali. Ma chi lo fa il Kessié quest'anno? Perché dei tanti punti che hanno provato a rafforzare un giocatore simile a quello che invece è andato a finire al Barcellona, il Milan ancora non sembra averlo cercato.
Beh, intanto Kessié l'anno scorso ha fatto il titolare a metà, perché è stato a lungo fuori e quando ha giocato gli è stato cercato un altro ruolo, perché i titolari di partenza erano Tonali e Bennacer. Io credo che sia da guardare bene questo Adli, questo ragazzo, questo Yusin Adli, che è un ragazzo di 22 anni e li comperà proprio, se non sbaglio, il 29 luglio, i 22 anni, che è un giocatore che viene dal Bordeaux, ha fatto 5 anni nel Paris Saint-Germain quando era ancora veramente un ragazzo e debuttò a 17 anni. È un giocatore, sono quelle cose del calcio che si capiscono poco, perché Pioli lo fa giocare, in questo momento lo sta facendo giocare più di Diaz. Peraltro questo ragazzo Adli gioca in molti ruoli, non è parte da fare il trequartista d'attacco, è un ragazzo di 1,87 m, cioè ha fisico e tecnica, non segna, questo non sembra proprio, fa uno o due gol a campionato, però è un giocatore che può veramente ricominciare a dare qualcosa al Milan in un ruolo dove il Milan sta stretto.
Anche Pobega, volendo, proprio perché è uno da due fasi, ha caratteristiche completamente diverse da Adli, ma quindi opterà per una soluzione interna il Milan, secondo lei?
Non credo, cioè è strano che noi è strano che il Milan, sembra quasi che il Milan sia un cattivo ufficio stampa di Adli, perché si parla tantissimo di giocatori che non arrivano e si parla pochissimo di Adli, che secondo me ha molto per aiutare il Milan. Non so che cosa farà. Quello che posso dire del Milan adesso è che secondo me stanno sbagliando a non prendere De Ketelaere, come vogliamo dire.
Dicono che siano vicini alla chiusura, hanno alzato l'offerta alla fine.
L'ottimismo filtra in questo momento.
Sì, d'accordo, però secondo me quello che mi sembra sia mancato, intanto le richieste del Bruges sono corrette, cioè il giocatore è costoso ma non è caro, cioè perché i 35-38 milioni
li vale,
costa quanto vale,
li vale, non si capisce perché il Milan debba pensare diversamente. Punto primo. Punto secondo, ci sono l'imprenditoria nel calcio è molto diversa dall'imprenditoria reale. Perché appunto l'abbiamo detto tante volte, perché nell'imprenditoria reale tu investi in una produttività certa, se compri una macchina sai che cosa compri e quello che ti darà. Se compri un giocatore non hai le certezze ci sono problemi di ambientamento, problemi di salute, problemi tecnici.
I risultati della squadra possono alzare o abbassare il valore individuale di giocatori che potrebbero non c'entrare in niente con momenti di crisi pure.
Certamente, però quando tu segui per mesi un giocatore, per mesi e mesi lo vai a vedere, lo segui per un'intera stagione, quando sei sicuro che quel giocatore è il centro della tua squadra, non ti puoi fermare, non puoi far diventare un problema di piccolo prezzo la sua acquisizione. Cioè, se a me serve una macchina, una macchina è al centro del lavoro importante, del mio lavoro, dell'importanza del mio lavoro, io la prendo senza dover trattare molto, perché senza quella il mio lavoro diventa molto più complicato. Il Milan segue da un anno questo giocatore, ha girato il mondo per andare a vederlo. Fermarsi ancora il 27 luglio su un problema di 2-3 milioni, secondo me significa non aver capito che cos'è il calcio. E credo che non mi riferisco a Maldini, perché Maldini lo sa benissimo e sono convinto che la pensa come me. Penso a quelli nella società che debbono fare questo tipo di sforzo. In un qualunque altro campo, quello che è necessario si prende. Quindi ci sono due casi: o De Cattelaer non è necessario, allora pazienza, o se è necessario non si fa un problema di pochi spiccioli.
C'era un'altra curiosità, Alessandro, sì, legata alla Juventus.
Sì, perché di spiccioli la Juventus se ne è investiti su questo calciomercato, ma alcuni pensano che abbia lasciato irrisolte un paio di questioni, pur avendo alzato il livello in alcune zone del campo. Cuadrado ed Alessandro. Cuadrado, storicamente giocatore fondamentale per la Juventus, capace di strappare le partite e giocare mille ruoli, un po' sparito dai radar. Alessandro, da anni invece criticato. L'anno prossimo, al netto di Danilo, che potrebbe fare pure il centrale, i terzini saranno comunque loro. Secondo lei perché si sono mossi altrove? E i terzini, fondamentali nel gioco d'Allegri, ma fondamentali nel calcio di oggi, il calcio moderno, pure per impostarla l'azione, allargare il gioco, secondo lei perché lì non hanno toccato nulla?
Ma intanto perché non si può toccare tutto, qualunque ruolo di una squadra. Secondo, perché io sono convinto che credano di essere comunque ben coperti, comunque coperti. Se un giocatore sbaglia una stagione come ha fatto Alessandro, non significa che sia un giocatore finito o da buttare. È un giocatore che per molte ragioni ha fatto meno bene. Il fatto che la Juventus, almeno fino ad oggi, non l'abbia sostituito, secondo me conferma che ci crede. Noi, sai, mi sembra che veramente giochiamo con le figurine, questo via, questo no, perché vorremmo sempre il meglio e subito da un giocatore. Non è così. Oppure accade come è successo con Dybala, che tu molli Dybala per prendere Pogba, per dare i soldi che voleva Dybala per darli a Pogba. Ma questo è un ragionamento tecnico che tocca alla società, insomma tocca a chi paga. Però io non vedo questo straordinario problema sui terzini. Mi sembrano più idee da tifosi, ecco,
le riportavo infatti un po' la tribuna nostra sugli sms, ma più che altro non tanto di oggi quanto di questi giorni. Varie volte avevo letto i nomi, quindi gliel'ho riportato. Comunque sì, erano opinioni di tifosi, le avevo identificate bene.
Sì, cioè, perché voglio dire, se tu puoi prendere Teo Hernandez, lo prendi. Ma non credo che sia possibile. Cioè, quando non hai una copertura completa, non hai possibilità infinite, devi scegliere, devi privilegiare i ruoli dove sei veramente più debole. Il terzino nella Juve è un... non lo so, è stato un problema quest'anno, ma no, ripeto, non si può buttare via sempre tutto quello al primo guasto, la buttiamo via l'oggetto.
Ricominciamo a riparare.
aspettiamo anche il giocatore. No, poi non lo so. Ma Danilo perché? Danilo è un giocatore di giocatore. Avercelo, se lo dai via lo vendi subito, non è come Ranzi. Onestamente mi sembrano questi slogan, che dietro ogni slogan c'è una verità, c'è una realtà. Quindi qui c'è una scontentezza della gente nei confronti del rendimento di Alessandro. Però da qui a dire che devo sostituire Alessandro mi sembra eccessivo.
Allora, diamo spazio anche a qualche domanda degli ascoltatori, al 3318200213. Gianluca le chiede: cosa ne pensa di Jovic? Potrebbe essere la vera sorpresa della prossima stagione?
Jovic?
Sì.
Guarda, quello che penso di Jovic è molto semplice. Jovic è un giocatore che ha grande classe, grande tecnica. Ne abbiamo parlato altre volte. Secondo me è un 9,5, non è un centravanti puro, però è un giocatore che quindi non so se sia corretto aspettarsi tanti gol da Jovic. Però io credo che la Fiorentina, tra Jovic e Cabral, i 20-22 gol che servono da un centravanti, dal ruolo di centravanti, li potrà avere. Io credo che sia un errore valutare Jovic dal numero di gol. Certamente sarà importante averli quei gol, però Jovic in un campionato statico come quello italiano è un giocatore che sarà pericoloso quando sarà in condizione, perché è grande e grosso, quindi ci vorrà un po' di tempo, e poi ha giocato poco negli ultimi mesi, però sarà un giocatore che in campo ti darà molto fastidio, perché ha grande tecnica e fisico. Poi se farà tanti gol va bene, ma è un giocatore che comunque peserà profondamente sul gioco della squadra.
Allora, il 947 finale, un parere del direttore sulla positività di Palomino dell'Atalanta. Il direttore avrà letto, immagino, insomma, le ultime
notizie. Sì, ho letto. Non so che dirvi.
Cioè, la notizia ad oggi è che l'Atalanta perde probabilmente un giocatore.
Sì, ecco, allora questa è la conseguenza della positività. No, la positività, cioè, se tu fai un controllo a sorpresa... mi sembra che siano scelte del giocatore, non c'è la volontà della società, se no dovrebbero averne trovati altri. Un giocatore forse cerca di aiutarsi in un momento, non ti so dire, è molto strano un dato positivo in ritiro.
Ma leggevamo prima che ci sono delle creme cicatrizzanti che potrebbero appunto poi, no, portare a questo tipo di situazione. Ci sembrava comunque strano, non vogliamo fare un processo alle intenzioni, che però dei professionisti non sappiano anche, no, quali siano magari anche
altro,
dei
leggere
prodotti.
La scatoletta quando sì. C'è scritto doping e una sbarra sopra, ce l'abbiamo vista la scatoletta.
Abbastanza chiaro.
Dire una sbarra sopra, cioè che è doping o
che
non è
che
doping.
È doping e perciò è vietato. Cioè, il bollino rosso del doping, almeno era la foto che riportava il Corriere della Sera, scrivendo sotto che un farmacista, prima di darti quel farmaco, ti chiede: ma sei un atleta? Perché è considerato prodotto dopante in quanto basta una minima quantità sulla pelle, il principio attivo ti fa risultare positivo.
Guarda, in più di 50 anni di esperienza nei casi doping, quando c'è una positività, 9 volte su 10 è cercata. Questo dicono i casi, dal famoso Merckx di Albissola, poi tutti dicono, si parte dalle bistecche con gli ormoni, dagli ormoni nelle bistecche alle sostanze per il raffreddore, eccetera. Ma di solito, poi soprattutto il nandrolone, è una, non lo so, mi sembra una sciocchezza, però io sono sempre portato alla volontarietà del giocatore. Spero che non sia così.
almeno dalla statistica.
Tempo per un'ultima domanda.
Sì, ecco, ieri ero al Colosseo Quadrato dell'Euro, parlando con i tifosi della Roma, ecco, opinioni di tifosi che però provavano a fare i tecnici e vedevano una vocazione europea nella propria squadra. Dicevano Karsdorp, Spinazzola, Pellegrini che fa le due fasi, anche Zaleski come sostituto alla Roma, tanti giocatori di corsa e adesso anche i piedi buoni per innescarli. Ecco, secondo lei Friedkin stanno allestendo una squadra più adatta a giocarsi l'Europa League il prossimo anno o a giocare una grande serie A sul percorso delle 38 gare?
Ma io credo che la Roma si è allenata bene, sia una bella squadra. Siccome Mourinho, come allenatore Mourinho, e non c'è dubbio che sia uno tra i migliori allenatori, credo che la Roma sia una squadra molto molto promettente. Poi da qui bisognerà vedere quello che darà ogni singolo giocatore. Ma la Roma mi sembra una delle poche squadre che ha aggiunto alla squadra, non ha sostituito, ha aggiunto, quindi è certamente migliore dello scorso anno, dove in campionato arrivo sesta.
Eh sì, è vero. Io ringrazio il direttore Mario Sconcerti per essere stato con noi, a presto.
Ciao ragazzi,
alla prossima.
Tra l'altro sta per scattare anche l'ora X, ci stiamo per separare io e te, eh? Non fare quella faccia dispiaciuta, perché non sei dispiaciuto, vai in vacanza.
Mica adesso, ancora
no,
manca
adesso,
tantissimo.
Però, vabbè, insomma. Allora, domani torna Marco Piccari, sì, questa è la notizia, diciamo. Quindi noi togliamo il disturbo, diciamo così, dopo un
per
po'
la
di settimane
gioia,
in cui siamo
tra
stati insieme. Io lo tolgo anche di fatto perché io vado in vacanza e quindi, insomma,
è tutta una bugia.
No, non è una bugia perché, insomma, arrivati a questo punto dell'anno c'è il desiderio anche di partire, di ricaricare un pochino le batterie. Vi ricordo ora l'appuntamento con A Tutto Mercato. Sta arrivando Cristiano Cesarini con i suoi ospiti. Ringrazio Andrea Magliocca per il supporto come sempre dalla regia. Alessandro, grazie a te anche per avermi accompagnata in queste settimane.
È stato un bel viaggio.
Non lo dire con quest'aria malinconica, eh? Ne faremo altri magari, chi lo sa.
Ah, questa è un'indiscrezione da lanciare direttamente a Cristiano Cesarini.
Era così.
Altri viaggi radiofonici per noi.
Dai, allora, anche da parte mia, da parte di Eleonora Marini, è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Comincia A Tutto Mercato e il consiglio è sempre lo stesso. State naturalmente su TMV Radio.